Wiki Radio. Stefano Feltri racconta La Banca d'Italia.
La Banca d'Italia nasce il 1 gennaio del 1894 grazie a una legge di qualche mese prima, dell'agosto del 1893. Ma per raccontare che cos'era agli inizi questa istituzione, dobbiamo capire un po' il contesto. Nel 1861 c'è stata l'Unità d'Italia e il paese è ancora molto povero, il PIL pro capite, cioè la ricchezza delle singole persone, è la metà di quella della Gran Bretagna e poco più della metà di quella francese. Anche il sistema finanziario è molto arretrato, ci sono banche che sono ancora ditte individuali, c'è qualche istituto pubblico autorizzato all'emissione, ma è ancora un sistema finanziario che ricalca quello pre-unitario. C'è una banca al nord che è autorizzata a emettere denaro, ce n'è una a Genova, una a Torino, nel centro c'è la Banca Nazionale della Toscana, a sud il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. I biglietti sono molto rari, le banconote non sono ancora molto diffuse e hanno ancora la convertibilità in oro, cioè il loro valore dipende dal fatto che c'è un metallo in cui possono essere convertite, quindi questo garantisce che possano essere scambiate senza che perdano valore.
Palazzo Koch, alla stessa età del suo prestigioso ospite, la Banca d'Italia. È una coincidenza curiosa, perché quando fu commissionato all'architetto Gaetano Koch come sede romana della Banca Nazionale, la Banca d'Italia ancora non esisteva. L'architetto ci mise 10 anni per completarlo e lo fece proprio quando la Banca Nazionale e altri 2 importanti istituti toscani si fusero nella Banca d'Italia, che ebbe così la sua sede bella e pronta a Via Nazionale.
Dal 1866 viene imposto il corso forzoso, cioè la lira non può davvero essere convertita, non si può andare in banca e chiedere in cambio l'oro che sta dietro il valore della moneta, ma tutti sono obbligati ad accettare le banconote, che così aumentano in circolazione ma si svalutano, perché ce ne sono in misura molto superiore al controvalore in oro. Sono cose che succedono in un sistema un po' così anarchico, senza una banca centrale che fissi le regole e che sia indipendente dalle esigenze della politica. Nel 1874 c'è la prima legge sull'emissione cartacea, si cerca di fare un po' di ordine, soltanto 6 istituti sono autorizzati a emettere moneta, non ci sono ancora le condizioni per una banca centrale nazionale, ogni regione vuole il suo istituto di emissione. Non si usano neanche molto i depositi bancari, ci si finanzia proprio attraverso l'emissione di carta moneta, cioè le banche emettono questi titoli di credito cartacei e così raccolgono le risorse da impiegare per finanziare gli individui e le imprese. Tra gli anni 70 e 80 dell'Ottocento si affermano le 2 prime banche, diciamo così, normali, cioè il credito immobiliare e la banca generale. Raccolgono depositi ed erogano prestiti, ma non emettono moneta. L'attività principale è ancora lo sconto delle cambiali. È un sistema finanziario ancora primitivo, non si usano molto i depositi bancari e le banche si finanziano attraverso l'emissione di carta moneta. Ma qualcosa si muove, 2 banche normali per i nostri standard si cominciano ad affermare tra gli anni 70 e 80 dell'Ottocento, sono il credito immobiliare e la banca generale, cioè raccolgono depositi ed erogano prestiti ma non emettono moneta. Però è ancora appunto un sistema in cerca di un'autorità centrale, di qualcuno che metta ordine, perché succedono tutte le cose spiacevoli che possono verificarsi in un sistema finanziario in cui non c'è nessuno che vigila, ci sono bolle immobiliari, crisi del tasso di cambio e c'è uno scandalo finanziario, quello della Banca Romana, che travolge la politica. È una banca che poteva emettere denaro ma solo entro un certo limite, quello delle sue riserve, e invece si scopre che ne emetteva di più e le usava queste banconote emesse, diciamo così, in maniera illegale per finanziare politici, anche lo stesso Giovanni Giolitti, che era il presidente del Consiglio.
Sì, imbecilli di giornalisti,
non la finiscono più, sciacalli.
Come se anche loro non corressero a farsi foraggiare dalle banche.
Tuttavia, presidente, la situazione sta diventando insostenibile. Con la crisi economica, le piccole banche stanno saltando una dopo l'altra. A Torino è fallita perfino la banca dei fratelli Nigra e Coister.
Strillano come se la colpa della crisi fosse del governo.
Bisogna trovare qualcosa per zittirli.
Non mi preoccupo degli avversari in Parlamento, figuriamoci della stampa.
Il problema è che i giornali insistono sulla allegra amministrazione della Banca Romana.
Senza la Banca Romana, Roma sarebbe ancora quella città di provincia che era 20 anni fa.
Proprio questo è il punto. Attaccano sulla speculazione edilizia in cui la banca è compromessa fino in fondo.
Hai qualcosa da proporre?
Facciamo un'ispezione. Così gli oppositori in Parlamento se ne staranno tranquilli per mesi. Le ispezioni tecniche durano secoli.
E difficilmente arrivano a capo di qualche cosa.
E in più avremo elementi per valutare meglio la situazione.
Io voglio arrivare il più presto possibile al controllo delle banche. Bisogna impedire che i grossi istituti marcino per conto proprio, senza obbedire al governo. Come quei mascalzoni del Banco di Napoli.
Presidente, per ora è sufficiente che la barca non affondi.
Il governo Giolitti viene travolto da questo scandalo della Banca Romana, ma reagisce riformando il sistema finanziario e così il 10 agosto del 1893 istituisce per legge la Banca d'Italia. Le banconote in circolazione dovranno avere una copertura di valore metallico pari al 40% e il governo, che comanda sulla Banca d'Italia, sceglierà un direttore generale incaricato di prendere le decisioni sul tasso di sconto, cioè sul valore del denaro, sempre di raccordo con la politica. All'inizio del secolo, proprio nel 1900, alla Banca d'Italia arriva al vertice Bonaldo Stringer, è uno dei grandi governatori della storia di Via Nazionale e all'epoca ancora formalmente la qualifica del direttore generale, ma sarà lui a portare la Banca d'Italia all'inizio della sua modernità. Tocca a Stringer gestire la crisi finanziaria del 1907, una crisi disastrosa, ci sono state speculazioni finanziarie sbagliate, come sempre la crisi parte dall'America, da Wall Street che perde il 37% del suo valore di capitalizzazione e manda in bancarotta diverse banche e molte industrie. Migliaia di risparmiatori assaltano gli sportelli bancari chiedendo indietro i loro risparmi e il sistema creditizio si paralizza. Anche in Italia ci sono disastri, la società bancaria italiana è a rischio fallimento, viene salvata proprio in extremis dalla Banca d'Italia in un'accordata con il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. È una delle prime operazioni appunto di regia del sistema finanziario di salvataggio. Bonaldo Stringer appunto costruisce un consorzio di banche e il governo ci mette anche 73 milioni di lire. Sono operazioni che diventeranno poi normali nella gestione delle crisi finanziarie, ma che all'epoca sono innovative e che riprendono la lezione inglese di Walter Bagehot, il grande teorico delle banche centrali, nonché direttore dell'Economist, che sosteneva che nei momenti di panico serve qualcuno che faccia da prestatore di ultima istanza, cioè una banca centrale che aiuti ad arginare il panico dando soldi alle istituzioni finanziarie che hanno solo problemi di liquidità, cioè non hanno fisicamente le risorse da dare ai risparmiatori, ma sono solide. Altrimenti, se nessuno si incarica di questo compito, banche che hanno solo un problema momentaneo di liquidità fallirebbero trascinando al ribasso e diciamo nel gorgo tutto il sistema finanziario e anche l'economia reale. È chiaro che la difficoltà di un'istituzione come la Banca d'Italia è distinguere tra le banche che hanno solo un problema momentaneo e quelle che invece hanno dei buchi in bilancio non sanabili e quindi non meritano di essere salvate.
Certo abbiamo vissuto tempi strani, li hanno fatti a pezzi i nostri eroi. Abbiamo fatto il tifo per gli indiani mentre ladri e ciarlatani diventavano cowboys. Ci siamo persi dietro le illusioni, dietro le canzoni e i piedi a terra. L'aria da cattivi troppo buoni, un po' ingenui e un po' coglioni. Alla guerra come alla guerra. Banca d'Italia for you, viva chi sbaglia di più. Uno che imbroglia non c'è, però non farmi dire che sognavo un bel banchiere e i suoi lacchè.
C'è una difficile convivenza tra la Banca d'Italia e il regime fascista. che usa la politica monetaria senza lasciarle molta autonomia, molti margini di manovra. Però anche in questi anni la Banca d'Italia si evolve. Nel 1926, per esemplio, ottiene il monopolio dell'emissione delle banconote, quindi è l'unico soggetto che può stampare denaro, e questo è un aspetto importante perché vuol dire finalmente mettere un po' di ordine. Però proprio poco dopo questo passo importante c'è il crack di Wall Street del 1929, le cui conseguenze arrivano anche in Italia. Ci sono le banche che sono piene di partecipazioni azionarie di imprese che sono in crisi e quindi hanno dei bilanci appesantiti che non permettono più di mantenere la loro normale attività di erogazione del credito. La politica reagisce creando l'IMI, l'Istituto Immobiliare Italiano, che finanzia le imprese, e l'IRI, che gestisce i pacchetti di controllo azionari sia delle imprese sia delle banche. E proprio nell'ambito di queste operazioni di salvataggio dell'economia italiana, nel 1936 viene approvata la legge bancaria che disegna la Banca d'Italia più o meno come la conosciamo oggi, con questa sua struttura ibrida, una specie di società per azioni che però è anche un istituto di diritto pubblico, quindi un pezzo dell'amministrazione dello Stato, regolato per legge, un po' indipendente, ma anche soggetto ai dettami della politica. Nasce anche in quegli anni, con questa riforma, il Servizio Studi, che diventerà un pezzo importante della Banca d'Italia, ma soprattutto uno dei pochi centri di produzione di classe dirigente in Italia. Da lì usciranno economisti che poi andranno a guidare ministeri, governi e appunto anche ovviamente la stessa Banca d'Italia. L'Istituto di Via Nazionale quindi si rafforza molto, ma non è indipendente dalla politica. Questo si capisce anche quando il regime fascista decide di rivalutare la lira in maniera forzata per appunto nell'ambito della politica di autarchia, e questo avrà dei disastri sulla economia italiana reale, perché appunto indebolirà moltissimo le imprese che operano sul mercato interno. Ma il punto più basso dell'autonomia della Banca d'Italia è quando il governo fascista rimuove ogni limite alla possibilità del governo di finanziarsi tramite debiti presso la banca centrale. È una cosa che non si vedeva dal Settecento: un governo che può chiedere al proprio istituto di emissione di stampare tutto il denaro che serve per finanziare la sua politica. Questo ovviamente indebolisce il tasso di cambio e ha conseguenze disastrose per l'inflazione e quindi per il potere d'acquisto dei soldi che gli italiani hanno in tasca. Ma è la fase finale del regime fascista. Con la liberazione, con il dopoguerra, cambia tutto. Nel gennaio del 1945 arriva alla Banca d'Italia come governatore un economista prestigioso, Luigi Einaudi. Spetta a lui il compito di riportare la Banca d'Italia nella normalità del dopoguerra e di proiettarla appunto nel futuro, in un mondo in cui non c'è più un regime oppressivo come quello fascista, e la Banca d'Italia quindi deve guadagnarsi una nuova autonomia.
Luigi Einaudi, maestro di discipline economiche, autore di un'opera classica sulla finanza di guerra, risponde ad alcune domande del nostro direttore.
Crede lei, professore, che il preside avrà buona accoglienza nel pubblico?
Certo, nessuna esitazione è giustificata, perché sono evidenti i fini che il prestito si propone ed altrettanto chiari sono i vantaggi per i sottoscrittori.
Quali sono i fini ai quali ella accenna?
Mi limiterò ad annunciarle i principali: il riordinamento del bilancio statale, il finanziamento della ricostruzione, la normalizzazione della vita economica e finanziaria del paese e infine la difesa della lira.
Quali sono i vantaggi del risparmiatore, tenuto conto che il saggio di interesse è inferiore a quello dei buoni del tesoro?
In primo luogo, il sottoscrittore otterrà anche lì quello stesso beneficio che verrà ad ogni italiano dal conseguimento degli scopi del prestito. In secondo luogo, l'investimento in titoli per i quali è previsto un piano di rimborso per estrazioni annuali e sono concesse specialissime esenzioni fiscali.
C'è qualche rapporto tra il prestito e il cambio della moneta?
L'impegno assunto dal governo di procedere quanto prima al cambio della moneta è un motivo di più per sottoscrivere, in quanto nessun'altra forma di ricchezza sfuggirà all'imposta straordinaria sul patrimonio che verrà applicata congiuntamente al cambio della moneta, laddove i titoli del prestito attuale non verranno colpiti ed anzi saranno esclusi persino dall'obbligo della denuncia.
Il contesto è molto difficile per chi è incaricato di gestire la politica monetaria. C'è un'inflazione molto pesante e bisogna riportare dei limiti alla possibilità dello Stato di fare stampare moneta per finanziare le sue spese. Questo limite nel 1948 viene fissato al 15%. Però l'influenza della politica è molto forte, quindi anche quando al posto di Luigi Einaudi arriva come governatore Donato Menichella, resta il problema di limitare l'influenza della politica e anche però accompagnare la ripresa italiana in un momento molto difficile.
Circa gli effetti del prestito sulla stabilità monetaria vi parla il governatore della Banca d'Italia, Menichella.
Il prestito di 300 miliardi di lire emesso nel luglio scorso si è certamente avvantaggiato delle condizioni di stabilità monetaria delle quali il nostro paese fruisce da parecchio. Ne è prova il prezzo di emissione alla pari, realizzato per la prima volta in questo dopoguerra, con un buono del tesoro poliennale al 5%. Il prestito contribuisce poi a mantenere la stabilità della lira, perché è strumento corretto, cioè non inflazionistico, per fornire al tesoro i mezzi necessari per effettuare gli investimenti aggiuntivi programmati dal governo.
Negli anni 60 arriva la Banca d'Italia Guido Carli e lui a dover gestire gli anni del boom economico, ma è anche lui il primo a immaginare la Banca d'Italia come un'istituzione che faccia un po' da governo ombra. È la cosiddetta politica del contrappeso, cioè l'idea che mentre a Palazzo Chigi si alternano in maniera frenetica governi troppo concentrati sulle elezioni o sul consenso immediato per avere una visione di lungo periodo, in via nazionale ci siano i saggi della politica monetaria che invece fanno da riferimento per chi dall'esterno vuole un interlocutore affidabile e che abbia una visione di insieme e non appunto troppo proiettata sul breve periodo.
In assenza di un intervento regolatore della Banca d'Italia, i prezzi oscillerebbero in funzione del rapporto istantaneo tra domanda ed offerta. Quello è il momento nel quale gli operatori della Banca d'Italia intervengono vendendo o acquistando in relazione al fatto che nel mercato si riscontri un eccesso di offerta o un eccesso di domanda dal quale potrebbe derivare una oscillazione dei cambi di ampiezza superiore a quella giudicata desiderabile.
Dalla Banca d'Italia passa tutta la grande storia italiana, anche quella più traumatica di quegli anni. Gli anni 70 tanto sono ricordati nella cronologia di Via Nazionale come gli anni della turbolenza e non è difficile capire perché. Sta crollando il sistema finanziario di Bretton Woods, quello deciso nel dopoguerra con la convertibilità in oro del dollaro, ma soprattutto in Italia ci sono finanzieri spregiudicati come Michele Sindona che stanno cambiando il volto del sistema finanziario. Nel 1975 arriva alla Banca d'Italia Paolo Baffi, che è il governatore che farà i primi passi verso l'euro aderendo al sistema monetario europeo, ma che è ricordato soprattutto perché viene costretto a dimettersi nel 1979 da un'inchiesta che porta addirittura all'arresto del vice direttore generale Mario Sarcinelli. Sono accusati in pratica di aver abusato dei loro poteri, ma si capirà poi che dietro questa caduta improvvisa ci sono soprattutto quei poteri che hanno sostenuto l'ascesa di Michele Sindona e che vedevano con preoccupazione l'attività della Banca d'Italia. Ho dovuto accorgermi della potenza del complesso politico, affaristico, giudiziario che mi ha battuto, scriverà molti anni dopo, nel 1990, Paolo Baffi in una lettera a Panorama.
Si attendono sviluppi dopo la decisione del Consiglio Superiore della Banca d'Italia di revocare la sospensione al vice direttore Mario Sarcinelli, che da venerdì è in libertà provvisoria. Era corsa voce che il giudice Alibrandi avrebbe reagito sospendendo da autorità non solo Sarcinelli, ma lo stesso governatore Baffi.
Al posto di Baffi arriva però uno dei pilastri della storia recente della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, che era il direttore generale, veniva da una lunga carriera in Banca d'Italia, anche se non era un economista di formazione, aveva due lauree, una in lettere e una in giurisprudenza, ma non in economia. A lui si deve, insieme al ministro del tesoro Nino Andreatta, una delle svolte più importanti nella storia recente della Banca d'Italia, che però all'epoca non viene quasi percepita. È il cosiddetto divorzio del 1981. Viene cioè abolita la prassi per cui la Banca d'Italia era obbligata a comprare i buoni del tesoro non collocati sul mercato quando il governo faceva le aste per finanziare i deficit di bilancio. In pratica il governo perde l'assicurazione che ci sia qualcuno che è sempre disposto a finanziarlo e quindi deve avere a che fare soltanto con il mercato e dunque guadagnarsi la sua credibilità. È qui che quelli che oggi contestano l'euro vedono l'inizio della fine, cioè vedono il momento in cui i governi diventano soggetti al mercato e perdono il controllo dell'emissione di moneta. Ma questa era la precisa strategia di Andreatta e Ciampi, che volevano governi responsabili che facessero un po' di disciplina nella gestione del bilancio e la smettessero di fare una facile politica in deficit che poi avrebbe indebolito l'Italia negli anni.
A questo punto, caro ascoltatore, senti il bisogno di un momento di svago. Abbiamo pensato anche a questo.
Quanto sei partita, vuota è la mia vita. Non vivo più, no, non vivo più. Che sarà di me, miserabile subalterno? Ricanto la canzone che ti ho conosciuto. La stanza mia senza gli occhi tuoi non ha poesia, chiuso il senso, sai, nella banca. Già.
Ciampi lascia la Banca d'Italia in un altro momento drammatico, quando deve andare a fare il presidente del Consiglio mentre il paese è sull'orlo del default. È la crisi del 1992 che porta al vertice di Via Nazionale Antonio Fazio, un economista che, a differenza di Ciampi, appunto, ha un percorso molto tecnico sull'economia di studi, è uno dei primi a portare in Italia l'econometria, cioè l'applicazione in pratica della statistica alle scienze economiche, e che diventa un punto di riferimento importante per quelli che vogliono capire se l'Italia ce la farà entrare nell'euro. Fazio è abbastanza scettico e quindi il suo parere è molto importante e alla fine sarà positivo. Fazio è però costretto a dimettersi il 19 dicembre del 2005. Le agenzie di stampa rilanciano il comunicato di Via Nazionale. Il governatore si è dimesso nel superiore interesse del paese e della Banca d'Italia. Cos'è successo? Che Fazio è stato considerato il regista occulto di una serie di scalate intrecciate che dovevano ridefinire gli equilibri di potere nel sistema bancario e addirittura anche nell'editoria, perché c'era anche una scalata al Corriere della Sera. Fazio, appunto, viene considerato un po' non l'arbitro ma il mandante di questo riassetto e quindi costretto a dimettersi.
Buongiorno, Buon pomeriggio, apriamo questa edizione con la notizia che il TG1 ha dato con un'edizione straordinaria pochi minuti fa, vale a dire la notizia delle dimissioni del governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio.
La decisione è arrivata alla vigilia del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare la riforma del risparmio e della procedura di nomina dello stesso governatore. Fazio ha atteso quasi l'ultimo minuto prima di fare un passo da molti auspicato e che negli ultimi giorni sembrava essere diventato inevitabile. La decisione, recita un comunicato di Via Nazionale, è stata assunta in piena autonomia ed è volta a riportare serenità nel Paese e nelle istituzioni. Fra i primi commenti, quello della Banca Centrale Europea. Le dimissioni, dice una nota, sono la miglior decisione nell'interesse del Paese e della stessa Banca d'Italia.
Cambia profondamente il ruolo del governatore perché una nuova legge stabilisce che il governatore non sarà più nominato a vita, ma avrà un mandato con una scadenza. Il primo governatore con la scadenza è appunto Mario Draghi. Mario Draghi era stato un potente direttore generale del Tesoro che aveva gestito le privatizzazioni delle grandi imprese pubbliche e in quel momento lavorava a Goldman Sachs, una banca d'affari americana, ma nel 2006 si insedia alla Banca d'Italia anche con il compito di restituirle credibilità e di gestire questi primi anni dell'euro che sono apparentemente tranquilli ma che in realtà sono cruciali perché stanno ridefinendo il ruolo dell'Italia in Europa e anche nell'economia sempre più internazionalizzata e la globalizzazione. Draghi lascia nel novembre del 2011 per andare a guidare la Banca Centrale Europea nel momento più difficile della sua storia, mentre la credibilità dell'euro è messa in discussione dalla crisi della Grecia e addirittura anche l'Italia sembra a rischio default e gli investitori fuggono dal debito pubblico dei paesi mediterranei. In questo contesto così difficile a Roma si insedia un po' a sorpresa Ignazio Visco come nuovo governatore e sarà lui a portare la Banca d'Italia nella sua attuale versione, cioè un pezzo dell'eurosistema, cioè del sistema europeo delle banche centrali, sempre più europea e sempre meno italiana. Infatti la Banca d'Italia continua a cambiare, dopo aver ceduto a Francoforte la politica monetaria, cioè le scelte sui tassi di interesse, nel 2014 trasferisce a livello europeo anche l'autorità di vigilanza sulle banche, cioè le grandi banche di tutta Europa saranno vigilate e direttamente da Francoforte, non più soltanto dalla Banca d'Italia in autonomia. Questo serve a dare maggiore forza ai controlli e maggiore credibilità ai bilanci delle banche, una credibilità che è stata messa in discussione più volte anche in Italia, visto che il Monte dei Paschi di Siena è riuscito a nascondere alla vigilanza un buco nei suoi bilanci di 200 milioni di euro che, quando è stato scoperto, ha messo in crisi profonda la terza banca italiana portandola a un passo dal disastro.
Le facce oneste sono senza partito, proprio come lo siamo stati noi. L'extraparlamentare adesso è un mito, non capisco, non mi fido, ma tu credici se vuoi. Banca d'Italia for you, viva chi sbaglia di più. Uno che imbroglia non c'è, però non farmi dire che sognavo un bel banchiere i suoi lacchi.
Banca d'Italia. Oggi appunto la BCE potrà vigilare da sola sulle grandi banche europee e in ogni momento richiedere alle banche centrali nazionali di trasferirle la vigilanza su singole banche locali se il lavoro fatto dai tecnici a livello nazionale non è giudicato attendibile. La Banca d'Italia quindi è sempre meno italiana e sempre più europea e sembra anche avere un po' rinunciato a quel suo ruolo di ambasciatore della politica nell'economia, come diceva Bonaldo Stringer, e quindi non è quasi più un consigliere occulto e discreto dei governi italiani, ma è appunto un pezzo del sistema europeo. Via Nazionale è quindi sempre più semplicemente un tassello del sistema europeo delle banche centrali ed esiste in quanto parte di qualcosa di molto più grande che è appunto la Banca Centrale Europea. Anche a livello interno con Ignazio Visco si nota un cambiamento rilevante, cioè il governatore sembra aver quasi rinunciato a quel ruolo di ambasciatore della politica nell'economia, come diceva Bonaldo Stringer, anche perché la politica è diventata molto più europea e molto meno nazionale. ma questo la Banca d'Italia l'hanno capito, a Palazzo Chigi ancora non del tutto.
Il 1 gennaio 1894 nasce, per effetto della legge numero 449 del 10 agosto 1893, la Banca d'Italia. Stefano Feltri l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.